stampa di oggi, una rassegna stampa che gioco forza sarà occupata quasi interamente da una sola notizia, ovvero sia l'elezione del nuovo Papa. Cercheremo di barcamenarci e probabilmente andremo anche un po' più veloci del solito. Potete immaginare l'oggi la lettura delle prime pagine ci porterà via meno tempo, ecco. Quindi diciamo anche l'analisi di temi, toni e titoli principali delle prime pagine oggi si fa presto, perché tutto è puntato sul nuovo Papa Prevost, lo statunitense Robert Prevost, che ha preso il nome di Leone XIV. Poi spiegheremo anche perché, anche se poi diciamo questa questione, cioè la scelta del nome, che come sappiamo è un elemento fondamentale del Papa che si appresta a iniziare il suo magistero, è stata abbondantemente investigata già ieri, insomma pochi minuti dopo l'annuncio. Lui è Papa Leone XIV, dei 13 precedenti, però quelli che contano in effetti sono due, il primo e l'ultimo. Il primo Leone I, San Leone Magno, uno dei più grandi papi della storia, quello che ferma Attila convincendolo, non si sa come, però convincendolo a non assediare e saccheggiare Roma. L'altro, assai più vicino a noi, è Leone XIII, che è stato un papa importantissimo, perché è il papa che è andato a succedere a Pio IX e che il cui pontificato è durato molti anni, lungo tutta l'ultima parte del XIX secolo e poi i primi anni del XX, e che fra le altre cose che poi verranno ricordate in tutte le salse e tutti i giornali, è ovviamente il papa della De Rerum Novarum, cioè l'enciclica sociale con cui la Chiesa Cattolica, che ancora si deve riprendere dallo shock di Porta Pia e che ha a che fare con davvero un mondo nuovo, tenta di dare la sua risposta mettendo mano a quella che poi diventerà la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Questo, insomma, per capirci. Poi ci sarebbero anche altre questioni, ma le andremo a cercare dentro i quotidiani. Comunque, diciamo, una in particolare è piuttosto divertente e ci segnala come lo Spirito Santo sicuramente, diciamo, ama il senso dell'ironia. Oggi è il giorno della grande parata di Mosca, tutto organizzato nei minimi particolari da settimane, e questi che ti vanno a fare ti fanno il nuovo Papa, e quindi tutta l'attenzione va lì. Succede anche questo. E poi, diciamo, prima l'ultimissima cosa, prima di andare a vedere le prime pagine, diciamo, questo Papa Prevost è pienamente nel solco del suo predecessore, da cui è stato creato cardinale. I modi saranno sicuramente diversi, ma insomma la strada sembra essere questa. E da segnalare, di solito in questi casi, e oggi non fa eccezione, tutti gli organi di stampa sono giubilanti, o almeno mostrano il proprio giubilo, anche se così non è, abbastanza diciamo non entusiasmo, ecco, mettiamolo così, dai giornali di destra, che cominciamo subito con loro, così ci togliamo il dente dal più moderato, che Lo definisce Leone d'America, non è il solo. L'editoriale di Sallusti sul Giornale comincia così: il Papa è un po' come i genitori, non lo si sceglie ma lo si accetta e rispetta. Ecco, diciamo, questo dà l'idea, come dire, che non abbia scaldato particolarmente i cuori nella redazione del giornale. Sul più estremo e anche non solitamente più becero La Verità, il titolo è sarà un altro Bergoglio ? La Verità spera di no, ma a giudicare da quello che scrive Belpietro, l'idea è che non ci si allontanerà molto dal suo predecessore. E poi c'è il Libero, che invece è più ottimista: il primo Papa nordamericano non è Francesco, e il Libero si consola col fatto che il nuovo Papa si è presentato con i paramenti rossi, che Bergoglio invece non aveva il giorno subito dopo l'elezione. Va bene, allora questa era la destra, poi passiamo ai quotidiani, quelli più importanti, più diffusi: il Corriere della Sera, il Papa americano, due punti, pace. Pace perché le sue prime parole, anche questo è un segnale, insomma, sono tutte relative alla ricerca, alla necessità della pace in giro per il mondo, anche qui in piena continuità con il suo predecessore. E poi, vabbè, la cronaca, il preoste eletto con il nome di Leone XIV, il grazie a Francesco, l'urlo della piazza, e un po' di biografia, da Chicago alla missione in Perù, l'agostiniano che ama il tennis e la matematica. Lui è, appunto, come si dice qui e come si dirà anche altrove, è nativo di Chicago, una città che intanto è ovviamente una metropoli importantissima negli Stati Uniti d'America, è stata il centro dell'industrializzazione del paese, e da 20 anni a questa parte è anche il luogo dove diciamo una certa idea di progressismo è nata e è cresciuta. E il fatto che il pontefice arrivi proprio da quelle parti viene segnalato in tal senso. C'è sul Corriere però anche spazio, poco, per l'incontro al Cremlino fra Putin e Xi Jinping, per la grande parata della grande guerra patriottica, che però ovviamente di fronte al nuovo Papa l'importanza mediatica viene meno. Putin, Xi Jinping uniti contro il bullismo egemonico. Però in questo momento diciamo sono divisi per quanto riguarda le simpatie nei confronti della Casa Bianca, che in un caso, quello di Putin, ci sono, mentre nell'altro non ci sono per nulla. Comunque, questo il Corriere della Sera. La Repubblica, anche qui, il Papa americano, la fumata bianca. Qui ci ricorda Repubblica, il primo a farlo, che il nuovo Papa, che arriva a Roma da Chicago, anche se poi, diciamo, la sua esperienza, la sua carriera da vescovo l'ha fatta in Perù principalmente, sui social ha criticato Trump e Vance, cosa che diciamo da Trump è stata ignorata, bisogna anche capire se se n'è accorto, non è stata ignorata invece da alcuni dei suoi più fedeli sostenitori, che hanno già iniziato, come dire, una sequela, in qualche caso, di veri e propri insulti nei confronti del neopapa. Che cos'altro? Vabbè, qui poi possiamo iniziare a fare la diciamo, la cristomazia dei titoli per la stampa è il Papa dei due mondi, dalle periferie USA all'America Latina, una vita per i migranti e ponte tra le culture. E mille commenti che però possiamo anche sorpassare. E per il Messaggero ritorna il Papa americano, che credo che sia il titolo più gettonato stamattina. E qui ovviamente il Messaggero, che è di Roma, ci racconta per filo e per segno com'è andata l'atmosfera in piazza, gremitissima, va detto, c'è sicuramente un interesse che difficilmente riscontrabile in passato, almeno nell'immediato passato, sia per quanto riguarda la morte di Bergoglio, sia per quanto riguarda le elezioni di ieri. Statunitensi increduli, sudamericani felici, così a San Pietro hanno vinto tutti, secondo il Messaggero. Il Manifesto, la fossa del leone, il titolo, è una sorpresa il primo Papa negli Stati Uniti, Robert Prevost prende il nome di Leone XIV e si presenta invocando la pace disarmata e disarmante e il bisogno di ponte. Dal Vaticano una mossa che più politica non si può e che annuncia battaglia sul terreno di Trump e Vance. Ecco, io quest'idea di leggere tutto quello che accade da quelle parti in maniera esclusivamente politica credo che sia un po' limitante. Comunque, questa è la scelta del Manifesto e non è sicuramente il solo a farlo. Anche sul Messaggero, cioè sul Manifesto, scusate, c'è spazio per la giornata del 9 maggio di oggi a Mosca, ma la cui ovviamente visibilità viene decisamente meno in questo momento. E poi che cos'altro? Vabbè, Avvenire a tutta pagina, la pace sia con noi, insomma, è giustamente apologetico, ci mancherebbe altro. Quindi il Sole 24 Ore, che ci offre anche qualche notizia di economia molto molto interessante. Abbiamo in taglio alto Leone XIV, anzi XIV, scusate, costruire ponti per la pace. Segnala il Sole 24 Ore un grandissimo onere, una grandissima magagna che ha in qualche modo dovuto cercare di risolvere già Papa Bergoglio, e che adesso comunque non è stato ancora del tutto risolto e si dovrà risolvere Papa Prevost, ovvero sia il deficit di bilancio del Vaticano e l'annunciata spending review che dovranno fare anche da quelle parti. E poi dicevamo varie notizie di economia, e sono positive perché intanto abbiamo il primo accordo di Trump con Londra e il Regno Unito. Siamo andati un po' a canossa. Le tariffe sulle auto britanniche sono state ridotte dal 27,5 al 10%, dazi zero su acciai e alluminio. Insomma, abbastanza una ritirata su tutta la linea. Poi c'è la lista dell'Unione Europea dei controdazi da 95 miliardi, anche whisky, SUV e Boeing. Serve un accordo, dice la von der Leyen, ma se non ci sarà questo è il catalogo dei dazi, dei controdazi anzi. Quindi abbiamo i dati macroeconomici dalla Germania che sono molto positivi e vanno a rinfrancare un paese che invece negli ultimi tempi e dal punto di vista economico ha fatto segnare una serie di record negativi. Invece a marzo in Germania è balzo della produzione, in crescita anche le esportazioni. Mentre per quanto riguarda l'Italia va benissimo l'Enel con un utile netto di 2 miliardi e vanno benissimo anche le Poste italiane, i cui conti sono da record, e adesso si è aggiunta anche, ricorda il Sole 24 Ore, l'intesa con TIM. Poi abbiamo il Foglio, anche qui abbiamo il Leone americano, qui sicuramente diciamo fra i vari interventi quello che appare più interessante è quello che poi segue a pagina 2, chi è Prevost, l'americano meno americano del conclave che sfiderà i Catholic in Chief del mondo MAGA, Catholic in Chief che diciamo non l'hanno presa molto bene per il momento. Allora, abbiamo detto il Foglio, che ci manca sicuramente l'Unità e il Dubbio. Per quanto riguarda l'Unità, il titolo è La pace disarmata, si mette l'accento su quelle che sono state le prime parole del neopontefice, e in taglio basso Luca Casarini che ringrazia Nordio sulla Libia. Libia, il video con esecuzioni e torture, grazie Nordio. Scrive così Casarini. L'ultima segnalazione la diamo per il Dubbio, anche qui vabbè, tutto per Leone XIII, il destino, Leone XIV, il destino scritto in un nome. Leone XIII era il papa del sociale. E poi abbiamo Putin e Xi Jinping che cercano di fare asse contro il bullismo occidentale, mentre ritornando all'Italia una decisione della Consulta molto rilevante sul reato di abuso d'ufficio, per la Consulta l'abrogazione è costituzionale. Nordio esulta, dichiarate infondate le questioni sollevate dalla Cassazione. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio è prevista dalla riforma Nordio e quindi ovviamente in questo caso il Guardasigilli esulta. Con la lettura della prima pagina del Dubbio direi che possiamo dichiararci soddisfatti per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Ci sarà tanto Vaticano, ovviamente, ma ci sarà anche qualcos'altro che andremo a scavicchiare qua e là. A fra pochissimo per la seconda parte della nostra rassegna stampa.
Brain, no cocaine. I don't wanna go insane. from the boy from and know it knows while. And I must maintain me on, I must maintain. And I must maintain me on, that me. And I must maintain me on, I must maintain. And I must maintain me on, that me. And I must maintain me on, I must maintain. This way in my brain. And I've been moving around like a human flood. Smoke out of my mouth and out of my nose. I blow it in the air and make the smoke expose. In a whistle on where the sensor come from. I put it in a crossbow scroll from the minivan. Take the seed and I make the ash shine. I put it in the barrel come and know it now spoil. And I'm a sling tank me on, I'm a sling tank. And I'm a sling tank me on, I'm a in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I send me smoke it on me, pass it through the window. I'ma give it to me next door neighbor. Me said me smoke it and me pass it through the window. I'ma give it to my next door neighbor. Because you know me eyes said it's red like blood. And I've been moving around like a human flood. Smoke out of my mouth and out of my nose. Me smoke it in the ear cause it must expose. And I'ma sling tang me on, I'ma sling tang. And I'ma sling tang me on, to me. And I'ma sling tang me on, I'ma sling tang. And I'ma sling tang me on, to me. Way in my brain, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pause it through the window. I'ma give it to me next door neighbor. Me stop me smoke it and me pass it through the window. I'ma give it to my next door neighbor. Because in West Berlin, where the sensei come from. Me put it in a coffee stock on the minivan. Take the seed and me make the ash aisle. Me put it in the barrel, come and know it now's for aisle. And I'ma sling to me on, I'ma sling to me. And I'ma sling to me on, I'ma sling to me. And I'ma sling to me on.
Allora, alle 9 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ha terminata la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, adesso possiamo lanciarci negli articoli all'interno, come detto, insomma, ma non c'era bisogno di dirlo, tutte le pagine iniziali sono di tutti i giornali, sono dedicate al neopapa e chiaramente, diciamo, le ripetizioni si sprecano. Non è facilissimo trovare contributi originali. Io però direi questa mattina di fare anche un po' uno strappo alla regola di quelli che sono l'organizzazione dei giornali che leggiamo, andando a leggere questo articolo che troviamo sulla prima pagina del Foglio, che è Prevost, l'americano meno americano del conclave, che sfiderà i cattolici in chief del mondo MAGA. L'ho trovato piuttosto interessante anche perché viene da diciamo un organo di stampa che non è mai stato anti-bergogliano, però non ha mai neanche lesinato critiche, per cui insomma è sicuramente un'ottica interessante. In un mondo di eccessi e polarizzazioni, scrive scusate, Marco Bardazzi, il Papa di Chicago si presenta come un'inattesa forza calma di moderazione. È una sorpresa della storia che sia l'America a offrire alla Chiesa per la prima volta il leader mondiale della cristianità, nel momento stesso in cui gli Stati Uniti si muovono sul piano internazionale come forza disgregante dello scenario geopolitico e come fonte di incertezza planetaria. E questo è un concetto che ritroveremo anche altrove. L'elezione di Robert Francis Prevost al soglio pontificio, l'entrata improvvisa sulla scena del mondo di Leone XIV, il Papa che pochissimi avevano visto arrivare, ha lasciato senza fiato il suo paese d'origine e ha fatto esplodere di gioia il suo paese acquisito, il Perù. Dalla Casa Bianca sono arrivati gli auguri di rito di un Donald Trump che pochi giorni dopo aver fatto girare la propria foto nei panni di un papa è inorgoglito da una scelta che potrebbe spingerlo a fare una bandiera patriottica. Make America Great Again, anche in Vaticano. Ma è una lettura che non può reggere. L'ex cardinale Prevost è agli antipodi dello spirito dei tempi dell'America trampiana e sarà con molta probabilità un osso duro per l'amministrazione statunitense. La pace di cui Papa Leone XIV ha subito voluto parlare potrà essere un terreno di confronto positivo con l'America di Trump, ma non lo saranno sicuramente altri temi, primo fra tutti l'immigrazione. Prevost è un papa poliglotta e missionario, è stato scelto dal Collegio dei Cardinali probabilmente per la sua umanità, per la sua visione del mondo e anche perché è stato visto come la presenza necessaria in uno scenario mondiale dominato dal multipolarismo dei leader forti come Trump, Putin o Xi. Arriva sulla scena un papa calmo, moderato ma ricco di esperienze umane e spirituali che daranno scosse importanti ai tanti autoritarismi del mondo. Un papa di Chicago, un'immagine che fino a ieri sembrava più il possibile titolo di un film che una realtà. La sua città natale è da sempre il motore dell'America ed è oggi il cuore della resistenza al trumpismo. È la città che in questo momento punta sul 60enne governatore J.B. Pritzker come possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028. È la città di Obama, è l'epicentro della cultura americana, è la seconda casa di Riccardo Muti e di grandi artisti. È un papa del Midwest, un papa di mezzo che si propone come alternativa alle spaccature della nostra epoca, prima fra tutte la divisione netta di cui soffre l'America. Di Prevost in realtà si sa ancora poco e si scoprirà molto nei prossimi giorni, ma la sua impronta è quella del cattolicesimo americano, frutto dell'immigrazione dall'Europa ed è radicata nell'educazione del Midwest. La sua famiglia ha origini italiane, francesi e spagnole, il suo percorso formativo è tutto legato all'ambiente multietnico e creativo di Chicago. Come ha ricordato lui stesso parlando ai fedeli in piazza San Pietro, Papa Leone XIV è un figlio di Sant'Agostino, cioè di quella formazione che ha ricevuto nei seminari agostiniani fin dai tempi delle scuole superiori e che hanno segnato il suo percorso sacerdotale. Sarà con ogni probabilità quello di Sant'Agostino, un tema di cui si troverà a parlare con l'attuale autoproclamato Catholic in Chief degli Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance, che a sua volta deve la sua recente conversione al cattolicesimo proprio alle letture agostiniane. Ma anche con Vance, come con Trump, sono prevedibili scintille. Il cardinale Prevost non ha mai preso posizioni pubbliche di rilievo sui temi caldi delle guerre culturali americane, come il wokismo, il ruolo delle comunità LGBT, i matrimoni gay. Anche il massimo esperto di Chiesa Cattolica Americana, il vaticanista John Allen, nel profilo che aveva preparato per la sua rivista Crux, ha sottolineato come Prevost sia un po' un enigma su questi temi. E con Papa Francesco, che lo aveva chiamato a guidare il Dicastero dei Vescovi, secondo Allen non c'era una totale sintonia su molti temi. Ma non c'è dubbio che sull'immigrazione, che è il tema su cui i cattolici americani sono più spaccati, Papa Leone sarà lontano dalle posizioni di Trump, Vance e del mondo MAGA. Alcune tracce americane della formazione di Prevost e quindi indizi su quale sarà il suo papato andranno cercate a Filadelfia, alla Villanova University, dove ha studiato matematica, e poi alla Catholic Theological Union di nuovo di Chicago, dove ha approfondito gli studi teologici, prima di trasferirsi una prima volta a Roma e di cominciare le due lunghe avventure in Perù, la sua vera scuola pastorale. A Chicago poi Prevost è tornato più volte per brevi incarichi, ma fra tutti i cardinali degli Stati Uniti era considerato il meno americano, proprio per la sua capacità di muoversi nel mondo, seguendo il cammino delle comunità agostiniane. Anche per questo la nomina ha spiazzato i media americani, che fondamentalmente non lo conoscono e ora sono alle prese con l'enormità di un papa statunitense che era sempre stato ritenuto impossibile. Per decenni si è pensato che i cardinali non potessero scegliere uno di loro che proveniva dalla superpotenza americana. Qualcosa è cambiato anche per effetto dell'irruzione del ciclone Trump in questi mesi sulla scena mondiale. E il papa pagato e gentile del Midwest è comparso a sorpresa sul balcone di San Pietro. Così Marco Bardazzi. Io a questo punto chiuderei la lettura del giornale con una notizia breve che si ritrova più in là, che non parla di Papa, ma che perlomeno a me riguarda, ma spero non solo a me, insomma, un tema molto caro. Il grande scrittore algerino Kamel Daoud, esiliato in Francia per i suoi romanzi e i suoi articoli sui soprusi del regime di Algeria e le derive dell'Islam politico, è oggetto di due mandati di arresto internazionali spiccati dalla giustizia del suo paese d'origine. Lo ha rivelato il Point, che ha preso la notizia dagli avvocati di Daoud. Interpol Algérie ha emesso la prima red notice, il mandato, nei confronti del romanziere a marzo, un altro a inizio maggio. Sebbene sia difficile accertare i motivi della red notice, poiché l'Interpol non comunica le procedure di cui è destinataria, i mandati, secondo le informazioni del Point con cui Daoud collabora, sarebbero stati spiccati da un giudice del tribunale di Orano, città dell'Algeria occidentale dove il romanziere viveva prima di trasferirsi in Francia. È evidente che siano stati emessi dalle autorità algerine per motivi politici, ha dichiarato l'avvocato Jacqueline Lafont, che difende gli interessi dello scrittore e annuncia il ricorso. A suo avviso, i due mandati di arresto sono parte di una serie di procedure volte a mettere a tacere uno scrittore il cui ultimo romanzo evoca i massacri del decennio nero in Algeria. È molto probabile infatti che sia Oris, il romanzo per cui a novembre è stato insignito del premio Goncourt, il motivo dell'ennesima persecuzione giudiziaria da Algeria. Oris, che nella fede musulmana si riferisce alle ragazze a cui è stato promesso il paradiso, è un romanzo cupo sul destino di Yob, una giovane donna muta da quando un islamista le ha tagliato la gola il 31 dicembre del 99. Durante la guerra civile negli anni 90 gli scrittori venivano uccisi. Oggi li mettono in prigione e spiccano mandati di cattura, ha dichiarato Daoud al Point, un riferimento al suo amico e scrittore Boualem Sansal, in carcere ad Algeri dallo scorso 16 novembre per la stessa colpa, quella di essere un libero pensatore. Questo era il Foglio. Adesso possiamo tornare ai giornali, diciamo, più diffusi, e qui abbiamo davvero apoteosi di pagine papali. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, siamo a 24. E insomma, facciamo un po' un volo d'angelo, poi andiamo oltre, perché ovviamente più o meno gran parte delle cose si ripetono. Ci sta il tutto l'intervento iniziale del Papa, del nuovo Papa, che però è una dichiarazione di intenti, insomma, non sono proprio parole così messe a caso. Sia con voi una pace disarmata e disarmante, titola il Corriere. Poi il nome a pagina 5, il nome nel segno della giustizia sociale, Leone XIII, Papa dal 1878 al 1903, 25 anni, è stato un papato importante e sempre nessuno gliela vuole tirare, però ecco, il nuovo papa è tutto sommato abbastanza giovane per i canoni vaticani e quindi si potrebbe profilare un pontificato similmente lungo. Bergoglio, il cui pontificato è durato 12 anni, era stato eletto a 76, questo ne ha 69. E poi ancora ci spiega il Corriere, Leone XIII, Papa dal 1878 al 1903, nell'enciclica Rerum Novarum affrontò la questione del lavoro condannando lo sfruttamento. Poi non so se qui o altrove si segnalano altre analogie divertenti, chissà poi se sono state prese in considerazione o no al tempo della scelta, al momento della scelta del nome. uno dei ghostwriter di quella enciclica, ritenuta una delle più importanti della contemporaneità per quanto riguarda la Chiesa, era un vescovo, un cardinale americano di Baltimora, se non vado errato. E poi c'è un aspetto che non so se vedremo anche qui o altrove. Leone XIII, durante il suo pontificato, ebbe un vero e proprio scontro con la comunità cattolica francese, che era in grandissima parte contraria alle sue aperture. È il Papa sotto il cui pontificato si svolge l'affare Dreyfus, e l'affare Dreyfus vede tra i suoi principali protagonisti negativi proprio i cattolici francesi, o almeno la gran parte dei rappresentanti dei cattolici francesi, che furono la parte, il motore della propaganda contro Dreyfus. Va bene, detto questo, poi abbiamo tutte le ricostruzioni di come è andato il conclave, ma diciamo se usciranno fuori fra molti anni, le foto del neopapa dall'infanzia fino ad oggi. E c'è molto spazio, qui invece andiamo su questioni più interessanti, sulle reazioni negli USA, come abbiamo visto anche sul Foglio. È chiaro che lì si va a parare. Il tweet del tycoon di Trump: non vedo l'ora di incontrarlo, ma una parte dei suoi attacca il Papa per alcuni post su X pubblicati tempo fa, e uno diceva il vicepresidente si sbaglia. Per i progressisti Leone è l'erede di Francesco su deboli e migranti. I radicali sono sollevati per aver evitato Parolin o Tagle, che sarebbero stati interpretati come un'ulteriore apertura alla Chiesa. A unire è il suo stile minimalista. E immancabile il riferimento a Sorrentino, al regista Sorrentino, che nel 2016 aveva immaginato un papa statunitense, Lenny Belardo, che diventa Pio XIII, un grandissimo Jude Law, ma diciamo i personaggi sono molto diversi, perché Pio XIII, da quel che mi ricordo, era su posizioni ben più conservatrici rispetto al papa vero attuale. Va bene, e poi insomma tutti che fanno gli auguri, e ci mancherebbe, la piazza stracolma di gente, il gabbiano del Comigno, che ormai è nome tutelare, ha preso il posto della lupa come animale totem della città. E per concludere, a pagina 24 e a pagina 25, l'elenco di tutti i papi della storia, dai primissimi, che poi papi in realtà non erano, fino ad oggi. Ok, arriviamo a pagina 26 e si parte con le altre notizie, che esistono pure loro, meno importanti per carità, ma esistono. La prima notizia è di politica interna ed è relativa al rapporto fra politica e giustizia, ed è relativa al via libera della consulta sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio, su cui il Dubbio, quotidiano dell'Unione delle Camere Penali, ovviamente metteva molto molto il motiva molta attenzione. Non è incostituzionale, ha detto la Corte, bocciate le questioni di legittimità, anche quelle che erano state espresse dalla Cassazione. Contro la cancellazione si era espresso anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, che sta in questi casi, diciamo, di solito alla giustizia, come Salvini sta alla politica. E poi vabbè, anche qui le dichiarazioni. Nordio molto felice, e molto felici anche gli amministratori locali di tutti i colori politici che da tempo segnalavano come la norma sugli abusi d'ufficio dovesse essere, se non abrogata, sicuramente molto molto modificata. Poi detto questo, ce ne andiamo a Mosca. Putin tributa grandi onori per l'amico Xi, bisogna rifondare la gestione del mondo. Il leader cinese oggi sarà l'ospite d'onore alla parata, che peraltro, come detto, insomma, avrà meno eco rispetto ad altri giorni. Intanto a Mosca gli aeroporti sono in tilt, internet a singhiozzo, lo zar mostra i muscoli ma Mosca ha paura. Al corteo niente missili ipersonici, però c'è la rampa nucleare. E ancora, a proposito di pace da perseguire, disarmata e disarmante, andiamo al confine fra India e Pakistan, di cui parleremo diffusamente, non oggi purtroppo, visto che i nostri interlocutori hanno avuto un problema dell'ultimo momento, ma martedì prossimo, fra l'altro, presenteremo un bel libro proprio sull'India. Da questo partiremo per capire che sta succedendo al confine. Nuovi scontri fra India e Pakistan, scrive Alessandra Muglia, droni sull'Lahore e scambi di accuse, provocazioni, dicono dall'una e dall'altra parte. La guerra dei dazi, almeno l'annuncio della guerra dei dazi, perché poi anche qui abbiamo imparato a distinguere quelli che sono gli annunci di Trump da quello che poi succede veramente. Intesa tra USA e Londra sui dazi, Trump ora l'accordo con l'Europa. Washington azzera le tariffe su acciaio e alluminio, ridotte al 10% quelle sulle auto. Intanto l'Unione Europea prepara le contromosse ma punta sempre sul negoziato. Misure allo studio per 95 miliardi, dai Boeing alla frutta secca, 4,4 miliardi di vincoli all'export. Abbiamo le cronache di Roma, le leggiamo più tardi. Le cronache nere invece le dobbiamo leggere adesso. Allora, cominciamo con questo personaggio, il direttore del reparto di radiologia dell'ospedale di Piacenza. Il primario e le violenze in reparto. Ogni donna subiva le sue molestie. A Piacenza licenziato il radiologo, i rapporti e i ricatti, e poi si vantava con i colleghi. I primi casi risalgono a 15 anni prima, i video registrati di nascosto nel suo studio. Micheletti è stato arrestato mercoledì scorso con l'accusa di violenza sessuale aggravata, atti persecutori ai danni di dottoresse e infermiera. Sporgere denuncia una sua vittima. Per gli investigatori compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio. Ieri l'ASL lo ha licenziato per giusta causa. Se non è giusta questa. Poi da Roma, la Sapienza, l'Università La Sapienza si costituirà parte civile nel processo penale per l'uccisione della studentessa Ilaria Sula. E ancora cronache nere, ma di diciamo altro ambito. A Milano continua la guerra di malavita relativa al controllo delle curve dello stadio, spari sull'auto nel traffico a Milano, l'agguato contro un ultra rosso-nero, illeso uno dei capi della curva sud, un uomo di Lucci, due sigari, tre colpi e poi la fuga in scooter. Non andiamo benissimo. E a Napoli invece 16 arresti per l'omicidio di un giovanissimo, una vendetta per la morte di un altro, insomma, che qui storie atroci purtroppo. Allora, mi pare tutto con la lettura del Corriere. Proviamo ad andare a dare un'occhiata a Repubblica, ma diciamo, dopo aver letto le mille pagine del Corriere sulle elezioni del Papa di ieri, non è che ci sia molto da aggiungere per quanto riguarda la Repubblica. Anche qui c'è tutto il discorso riportato, la pace disarmata e disarmante. C'è un approfondimento su Sant'Agostino, del cui ordine fa parte il nuovo Papa, ovviamente uno dei filosofi più importanti dell'Occidente, nonché ritenuto il primo a dialogare con l'inconscio, anche se lui non lo chiamava così. Ma fermiamoci qua, se non andiamo troppo oltre. E anche qui abbiamo interviste su interviste, la questione dei rapporti con gli Stati Uniti, anche qui abbiamo il predecessore omonimo, Leone XIII, la Rerum Novarum, più o meno ovviamente le questioni sono quelle. Anche anche Repubblica ci dà le due pagine con tutti i papi da San Pietro a oggi. Poi che cos'altro, diciamo, di alternativo rispetto a quanto abbiamo letto finora? Dagli Stati Uniti i nuovi attacchi di Trump al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Powell è uno stupido, dalla Casa Bianca un nuovo attacco alla Federal Reserve, l'affondo contro il governatore della Banca Centrale preoccupato dall'aumento dei prezzi. Tutti abbassano i tassi, dice Trump, e però la decisione di non abbassarli è stata presa all'unanimità dal Consiglio della Federal Reserve, anche da quelli che teoricamente sarebbero stati nominati da Trump o sono in odore di trumpismo, quindi evidentemente qualche ragione ci sarà. E poi, sempre a proposito di Stati Uniti, la Bill Gates che attacca Elon Musk, uccidi i bambini poveri. Il fondatore di Microsoft va all'attacco sul taglio dei fondi a USAID. USAID poi annuncia: la mia fondazione donerà 200 miliardi entro il 2045. Vado in Mozambico a incontrare i piccoli che saranno infettati dall'HIV a causa delle sue scelte. E poi non c'è molto altro, ecco, per quanto riguarda la Repubblica. Le cronache di Roma le leggeremo più tardi, in conclusione, come al solito. Allora, dalla Repubblica a questo punto, poi pure le cronache di Roma non è che ci offriranno granché di originale, perché sono tutte in diretta da San Pietro, ma vabbè. E dalla Repubblica passiamo al Manifesto. L'altra faccia degli USA, definisce il Manifesto, definisce così Prevost, e un po' di ottimismo, anche un po' di wishful thinking, ma insomma questo lo dicono un po' tutti, ecco. Il cardinale statunitense si chiamerà Leone XIV, richiamando le questioni sociali, è già schierato contro Vance sui migranti. Il profilo del nuovo pontefice capace di rassicurare senza cedere a compromessi. Così il manifesto, che poi ricorda anche qui il predecessore Papa Leone XIII, passato alla storia come il Papa dei lavoratori. E che cos'altro c'è di differente? Anche qui si parla della parata di Mosca dall'est europeo al Pacifico, la tribuna comune di Putin e Xi Jinping. Il presidente cinese sarà al fianco del leader russo nel giorno della vittoria, trasformato dal Cremlino in un simbolo di potenza. Intanto non si ferma l'escalation fra India e Pakistan, attacchi con droni e missili da entrambe le parti del confine conteso. Fra l'altro, due contendenti che, a proposito, diciamo, della maionese impazzita a cui si sono ridotte le attuali relazioni internazionali, due paesi che sono, uno, diciamo, se non alleato, comunque storicamente simpatizzante della Russia, come l'India, e l'altro invece legato alla Cina, come il Pakistan. Quindi, insomma, situazioni davvero molto molto complicate. E non c'è non c'è molto altro nel per quanto riguarda la pagina della cultura. Segnaliamo invece l'ultima pagina del manifesto, dedicata a Marie-Ange Blaise. Morti sommerse dai migranti, scrive Davide Longo dalla località di Tallahassee in Florida. Marie-Ange Blaise, haitiana, è morta in Florida in custodia del ICE, cioè l'Immigration and Customs Enforcement. Non è il primo caso, c'era stato Maxim Cherniak, sopravvissuto all'invasione russa in Ucraina, per morire poi di infarto in una prigione. Leggiamo qualche estratto perché è davvero impressionante. Marie-Ange Blaise, una donna haitiana di 44 anni, è morta lo scorso 25 aprile mentre era detenuta in un centro dell'Immigration and Customs Enforcement, la ICE. La donna, detenuta da ormai 71 giorni, si trovava nel centro di detenzione privato di Deerfield Beach a nord di Miami in Florida, con l'accusa di essere immigrata illegalmente negli USA. Il centro di Deerfield Beach è di proprietà della compagnia privata The Gio Group, che gestisce un centinaio di prigioni in tutto il territorio USA e contro la quale ieri si è manifestata a Newark, compreso il sindaco contrario all'istituzione di un loro centro in città, per un totale di 4 miliardi di dollari, e che si occupa anche di gestire molti centri per conto dell'ICE. Per ora l'ICE si è rifiutata di rilasciare informazioni sul decesso di Marie Blaise, limitandosi ad affermare che a tutti i detenuti vengono garantite le cure di base quando è necessario. In questo caso le cose sembrano essere andate diversamente. Secondo la testimonianza di un'altra detenuta, Marie Blaise avrebbe iniziato a lamentare dolori al petto a partire dal primo pomeriggio del venerdì 25 aprile. Gli avrebbero somministrato un medicinale agli agenti di custodia, intimandoli di andare a dormire. Dopo alcune ore, dopo aver lamentato forti dolori al petto, Marie Blaise è morta. E la sua morte e l'evasività con la quale l'ICE sta affrontando la questione hanno scatenato le reazioni delle associazioni per i diritti dei migranti e dei rappresentanti del Partito Democratico. Sul tema è intervenuta anche Sheila Sharfilew McCormick, democratica di origini haitiane e deputata alla Camera per il distretto di Fort Lauderdale e West Palm Beach. Quello di Marie Blaise non è peraltro un caso isolato. A partire Dallo scorso gennaio le persone morte in un centro di detenzione in Florida sono state almeno tre. Il 20 febbraio Maxim Cherniak, ucraino di 44 anni, ha avuto un infarto in un centro di Miami-Dade ed è morto dopo che gli agenti di custodia hanno aspettato quasi un'ora prima di chiamare i soccorsi. L'uomo, che era riuscito a sopravvivere all'invasione russa dell'Ucraina, aveva aiutato a mettere in salvo alcuni gruppi di donne e bambini a Kiev e infine era riuscito a fuggire alla guerra attraversando il confine con la Polonia. Circa un mese prima, a gennaio, Jerry Ruiz Guillén, honduregno di 29 anni, è deceduto ufficialmente per complicazioni di un disturbio schizoaffettivo, una spiegazione giudicata insufficiente dal medico che ha effettuato l'autopsia. Come ha dichiarato Michael Baden, medico legale responsabile anche dell'autopsia sul corpo di George Floyd, la diagnosi diffusa dall'ICE non risponde alla domanda su come sia morto. In questo caso, quello che ha riscontrato nell'autopsia è la presenza di troppi medicinali nel sistema che sarebbero stati la causa del decesso del giovane. Storie che purtroppo conosciamo piuttosto bene. 9 e 32 minuti primi, questa era la lettura del manifesto, brevissimo intermezzo musicale e poi ce ne andiamo a vedere le ultime cronache nazionali e internazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Swing it, boys.
that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Allora 9:37 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e in diretta. E ci manca avvenire qui, però direi tutta la parte relativa al Papa ce la possiamo anche saltare, perché ovviamente si esulta e poco di più, e ci mancherebbe. Andiamo alla sezione della politica estera, dove si parla a pagina 15 della politica estera di Trump dopo gli scacchi ricevuti. Ne scrive Elena Molinari: diversificare dopo i flop negoziali, il tycoon cerca riscatto in Medio Oriente. Dai costi energetici agli accordi di sicurezza, dalla pressione nei conflitti regionali alla rivalità con la Cina, passando per la mediazione sull'Ucraina. La visita in Medio Oriente della prossima settimana offre al presidente USA la possibilità di diversificare una politica estera rimasta impantanata negli inconcludenti negoziati sul cessate il fuoco in Ucraina e nelle vane promesse di Putin. Il tour sta quindi assumendo i contorni di una manovra di potere che conferma la centralità degli stati del Golfo nella strategia geopolitica statunitense. Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita non sono infatti solo pilastri della stabilità regionale, ma rappresentano la potenza americana in Medio Oriente e offrono risorse che Trump è determinato a sfruttare, almeno nel breve termine, ma per farlo deve destreggiarsi fra la crescente influenza della Cina e il complesso ruolo della Russia. Deve tornare a Washington con vittorie tangibili, ma non sarà facile per niente, segnala Avvenire. C'è intanto il problema enorme del prezzo del petrolio. L'Arabia Saudita ha valide ragioni per mantenere prezzi elevati che sostengono il bilancio nazionale e i giganteschi progetti infrastrutturali, ma in generale gli stati del Golfo, segnala giustamente Avvenire, sono sempre più consapevoli che l'energia è una delle poche leve che possono garantire una certa parità nella partnership con Washington. Trump potrebbe dunque offrire maggiori garanzie di sicurezza o accordi sulle armi in cambio di concessioni sul petrolio, anche queste però a breve termine. Del resto il tempo stringe, bisogna mostrare qualche risultato sul conflitto fra Mosca e Kiev. Gli stati del Golfo sono diventati un prezioso canale di comunicazione con Mosca e Trump potrebbe spingere per una nuova iniziativa del Golfo verso un cessate il fuoco. Qualunque sia l'esito della visita, però, di certo è emblematica di un cambiamento nella politica estera dell'era Trump, un allontanamento dalle alleanze tradizionali, una preferenza per i risultati a breve termine, cosa che di solito comporta sempre disastri terrificanti. A proposito invece di progetti non a breve termine, a pagina 16 si parla di una vicenda che a me, non solo a me, è sicuramente molto cara. A Gerusalemme il People Peace Summit arriva la lezione di pace dell'Irlanda del Nord, è sempre possibile, però va costruita. A parlare c'è stata Monica McWilliams, nata in un sobborgo di Belfast 71 anni fa, accademica specializzata nella giustizia riparativa, una delle architette degli accordi del Venerdì Santo del 98. Lo abbiamo sperimentato tutto questo l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, le fa eco Avila Kilmorey, 73 anni dublinese, trasferita nella parte settentrionale dell'isola per lavorare per la pace. Entrambe cattoliche e femministe, hanno fondato la Northern Ireland Women Commission, una realtà formata da varie fedi e componenti politiche che ha avuto un ruolo determinante nei negoziati che hanno messo fine a oltre 3 decenni di guerra in Irlanda del Nord. Con questa determinazione le due attiviste partecipano oggi, insieme a diplomatici, artisti, esperti, al People Peace Summit di Gerusalemme, trasformata per 48 ore da epicentro del dramma medio orientale a capitale della pace. E il primo passo da compiere è riaprire canali, sottolineano gli attiviste, perché ci si ricominci a parlare. Le donne sono molto brave in questo. Non a caso uno degli incontri di oggi è dedicato proprio al contributo femminile alla pace. In Irlanda del Nord ha consentito di includere nel testo finale, che regge da 27 anni, dossier che mai avrebbero trovato posto, come la lotta alle varie forme di discriminazione, alle diseguaglianze e alle esclusioni. Un compito chiave è anche nel contesto israelo-palestinese, dove è portato avanti con slancio dalle pioniere di Women Wage Peace e Women of the Sun. Così, pagina 16, non mi pare che ci sia altro da questo punto di vista. Sicuramente va segnalato, e Avvenire lo fa anche oggi in una giornata in cui tenderebbero a parlare giustamente d'altro, prosegue ancora la guerra in Sudan, ancora droni contro Port Sudan, bloccati gli aiuti per gli sfollati, colpiti l'aeroporto, il porto e un hotel nel centro della capitale provvisoria. Il governo sudanese rompe le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti, che secondo Amnesty International avrebbero fornito armi cinesi alle milizie della RSF. E intanto ad Haiti, scossa dalla guerra tra gang, quasi 13.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa di attacchi armati nel nord della capitale, che sembrava essere il punto leggermente più tranquillo della città. E con questo mi pare che possa bastare la lettura di Avvenire. Dal dubbio di oggi da segnalare due cose che non sono relative al Vaticano, anche se di Vaticano si parla. La prima è il pezzo di Damiano Aliprandi sul 41 bis. Morabito ancora al 41 bis. Via Renula non risponde alla Corte Europea dei Diritti Umani. È passato ormai quasi un mese dalla pronuncia con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver mantenuto il regime di 41 bis lo storico boss dell''Ndrangheta ultra novantenne Giuseppe Morabito, affetto da Alzheimer in fase avanzata. Nonostante questo, e malgrado l'istanza inviata il 14 aprile al Ministero della Giustizia, il carcere duro per Utira Dritto, questo era il suo soprannome, non è stato ancora revocato. Morabito, classe 34, è rinchiuso dal 2006 nella casa di reclusione di Milano Opera. Il 41 bis, ricordiamo, nasce per impedire ai boss ogni contatto diretto con l'esterno. Un assetto pensato per isolare un boss, volto a evitare che dia ordine al proprio gruppo mafioso, che applicato a un malato di Alzheimer in stato avanzato e privo di capacità di pensiero razionale, diventa una condizione disumana e degradante. Il 41 bis si trasforma in abuso e la stessa Corte Europea nella sentenza di condanna lo spiega chiaramente. Mentre si attende la risposta del ministro Nordi, a breve la Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha confermato il 41 bis disposto dal Guarda Sigilli. Rimaniamo in attesa della risposta del ministro, ma rimaniamo in attesa anche della risposta della politica, che non c'è, tant'è che l'articolo si conclude con la vicenda di Bernardo Provenzato, l'altro famosissimo capo mafia, anche lui diciamo morto in carcere in 41 bis quando ormai era in condizioni di salute disperate. Basti ricordare, conclude il suo articolo Ali Prandi, che a causa dello stato neurodegenerativo Provenzano non fu in grado di partecipare al processo fallimentare sulla trattativa Stato-mafia. A firmare il rinnovo del 41 bis per Provenzano fu l'allora ministro Andrea Orlando e ci costò una condanna. Ora ne abbiamo un'altra. Come denunciò il magistrato antimafia Alfonso Sabella, colui che ha catturato Brusca, Bagarella, ieri e altri latitanti storici, se il 41 bis si degrada a strumento di tortura con nuove condanne rischia di decadere. Oggi l'urgenza è un gesto formale che paradossalmente salverebbe il carcere speciale, la firma del ministro Nordio per la revoca del 41 bis a Giuseppe Morabito. Il Dubbio intervista anche Mario Serio, componente del collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute. Lo Stato di diritto, dice Serio, si deve misurare anche in cella. Il carcere è considerato un non luogo e questo sicuramente ha dei riflessi negativi anche delle valutazioni politiche in termini di consenso. Ai noi, parole davvero santissime, specie diciamo, in questi giorni di santità generalizzata. Ci mancano le cronache romane, ma come detto diciamo, non si allontanano molto dalle cronache nazionali. La Repubblica ci parla dell'abbraccio dei romani a Prevost, che da febbraio peraltro era cardinale vescovo di Albano Laziale, e poi la morte di Marco Causi, che è stato assessore al bilancio di Veltroni e poi vice sindaco della giunta Marino. Come detto anche in cronaca nazionale, la Sapienza si è costituita parte civile nel femminicidio di Ilaria Sula, e poi basta, diciamo, non c'è altro. Idem per il Corriere della Sera, la fumata improvvisa, poi i cori per Papa Leone, il ricordo di un qualcuno di gente di Trastevere che dicono l'ho conosciuto, è una brava persona, meno male, e poi non c'è molto molto altro. Allora, con la cronaca romana del Corriere della Sera possiamo chiudere e qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina alle 8, breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare sui temi o sul tema.